E così, carissimi amici e ascoltatori, siamo arrivati al nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato ancora una volta, quindi siamo pronti a continuare il nostro studio sul libro profetico di Zaccaria nell'Antico Testamento. Siamo giunti ormai all'undicesimo capitolo. Tema di questo capitolo sarà Gesù, respinto come re alla sua prima venuta, poi Cristo come buon pastore e l'Anticristo come il pastore storto. Questo capitolo conclude la divisione dei pesi, o oracoli, che precede la prima venuta di Cristo. Ci porta al periodo dell'Impero Romano. Questo, come periodo dei Maccabei che lo precede, è stato un periodo molto buio. Abbiamo visto che Zaccaria è il profeta della speranza. Molti studiosi mettono questo in risalto. Il suo nome significa «il Signore ricorda». È piuttosto interessante che sia una delle ultime voci a parlare per conto di Dio nell'Antico Testamento. E poi il Nuovo Testamento si apre con un angelo che appare a un altro uomo di nome Zaccaria, il marito di Elisabetta che darà alla luce Giovanni il Battista, l'ambasciatore di Cristo. Di nuovo Dio si ricorda del suo popolo. Zaccaria non è solo il profeta della speranza, è anche il profeta della verità. Essere un profeta di speranza non è sufficiente, perché potrebbe essere una falsa speranza, come quella che i falsi profeti stavano dando al popolo. Temporaneamente doveva esserci una benedizione materiale, ma dall'ovest arrivavano altri conquistatori, prima Alessandro il Grande, poi gli eserciti romani. Significherà grande sofferenza per il popolo di Israele. Questo capitolo presenta anche il buon pastore che darà la sua vita per le pecore. Poi viene presentato un altro pastore, il pastore storto, che giungerà molto dopo. È l'immagine dell'Anticristo, colui che ruberà le pecore e le ucciderà per mangiarle. Iniziamo a leggere il versetto 1 di Zaccaria, capitolo 11, che ci parla del giudizio risultante dal rifiuto del Messia. Libano, apri le tue porte, e il fuoco divori i tuoi cedri. Questo non sembra molto promettente. Rivela che ci sarà una dispersione del popolo anche dopo il tempo di Zaccaria. Mettetevi nei panni del popolo. Erano appena rientrati dalla deportazione babilonese. E penso che qui si alluda all'invasione romana. I romani usarono lo stesso metodo di Alessandro il Grande. Arrivarono da nord. Che il fuoco possa divorare i tuoi cedri. I cedri del Libano erano famosi. La maggior parte del Tempio di Salomone venne costruito con i cedri del Libano, così come il suo palazzo. I cedri sono molto diminuiti oggi. Il luogo dove crescerebbero meglio sarebbero le aree innevate. Infatti Libano significa bianco o innevato e prende questo nome dalle montagne coperte di neve che ci sono nella zona. Era un posto di passaggio per i grandi conquistatori del passato. Egitto, Babilonia, Medi e Persiani, Siria, Grecia. E qui credo che Zaccaria ci stia dando la descrizione di Roma che scende in Palestina. Versetti dal 2 al 5 di Zaccaria, capitolo 11. Urla, cipresso, perché il cedro è caduto e gli alberi magnifici sono devastati. Urlate, querce di Basan, perché la foresta impenetrabile è abbattuta. Si odono i lamenti dei pastori, perché la loro gloria è distrutta. Si ode il ruggito dei leoncelli, perché le rive lussureggianti del Giordano sono devastate. Così parla il Signore, il mio Dio. Pasci le mie pecore destinate al macello, quelle che i compratori uccidono senza rendersi colpevoli, delle quali i venditori dicono, «Sia benedetto il Signore, io mi arricchisco», quelle che i loro pastori non risparmiarono affatto. Urlate, querce di Basan. Basan era un'area della parte nord di Israele. C'erano molte querce e il disboscamento sarà evidentemente doloroso per tutti, per gli alberi in senso figurato, naturalmente. Si odono i lamenti dei pastori, i falsi profeti che hanno dato al popolo un falso indirizzo, una falsa sicurezza. Si ode il ruggito dei leoncelli, probabilmente si riferisce ai giovani principi. La frase «pasci le mie pecore destinate al macello» è davvero terrificante. Il gregge è il rimanente che è tornato nella terra di Israele dopo la deportazione, ma per cosa sono tornati? Anche se ci sarebbe stato un tempo di benedizione, il nuovo conquistatore sta arrivando e una sofferenza immaginabile era in attesa. Quella che leggiamo qui è un'accurata descrizione di quello che è accaduto a queste persone quando è arrivato l'impero romano. Continuiamo ora al versetto 6 di Zaccaria, capitolo 11. «Poiché io non risparmierò più gli abitanti del paese, dice il Signore, anzi, ecco, io abbandonerò gli uomini, ognuno in balia del suo prossimo, in balia del suo re, e si schiacceranno il paese, e io non libererò nessuno dalle loro mani. Allora io misi a pascolare le pecore destinate al macello, e perciò le più misere del gregge, mi presi due bastoni, chiamai l'uno favore e l'altro vincoli, e mi misi a pascolare il gregge. Io soppressi tre pastori in un mese, persi la pazienza con loro, e anche loro si erano disgustati di me. Abbiamo letto anche i versetti 7 e 8. Dio dice che permetterà che questo accada perché non solo si erano allontanati da Lui, ma avevano anche rifiutato il Messia quando era venuto. Allora mi misi a pascolare le pecore destinate al macello e perciò le più misere del gregge. I commentatori non sono concordi nell'interpretazione di questo passo. Zaccaria divenne realmente un pastore in questo periodo? Stava pronunciando una parabola o viveva realmente la cosa? Credo che sia una parabola in azione. Diversi profeti usavano questo metodo. Ezechiele, ad esempio, lo fece. Ricorderete che si chiuse in casa sua, si scavò una via di uscita e tornò sulla strada all'esterno. Ai giorni di Ezechiele non era normale veder spuntare un uomo da un buco in mezzo alla strada. Non c'erano le fogne sotterranee come nelle nostre città. Non si facevano buche per interrare i cavi elettrici o del telefono o per il metano. Ezechiele aveva un messaggio da portare quando sbucò sulla strada e c'era anche il pubblico. Era bravo a radunare la folla e io credo che Zaccaria possa aver usato lo stesso metodo. Mi presi due bastoni, dice. Uno lo chiamò favore, cioè grazia. Era il bastone che il pastore usava per tenere in fila le pecore. Se una cominciava ad avvicinarsi a un posto pericoloso, il pastore allungava il bastone e con l'uncino, la parte ricurva del bastone, riportava la pecora in fila. L'altro bastone era detto vincoli, il nome che ha a che fare con la stipulazione di un patto. Ci parla di un altro bastone che il pastore porta, un bastone molto pesante, da usare più come una clava per combattere contro gli animali feroci o anche gli uomini che volevano rubare le pecore. Così Zaccaria ci parla di questi due bastoni, favore e vincoli, grazia e patto. E mi misi a pascolare il gregge, forse letteralmente, e soppressi tre pastori in un mese, probabilmente dei falsi profeti. Passiamo al versetto 9 di Zaccaria, capitolo 11. Io dissi, non vi porterò più al pascolo, la moribonda muoia, quella che sta per perire perisca, e quelle che restano divorino l'una la carne dell'altra. Penso che qui stia parlando contro i falsi profeti e contro i tipi di sacrifici che il popolo offriva al Signore. Sappiamo da Malachia che molte persone in quel periodo erano avare, non volevano dare nemmeno la decima, non volevano portare i loro animali in sacrificio al Signore. Così se uno aveva un animale vecchio o malato, lo faceva portare al sacerdote perché lo sacrificasse, prima che morisse di morte naturale. Forse trovavano il modo di far figurare che l'animale era da primo premio alla mostra del bestiame. La profezia di Malachia colpisce il popolo dicendo che ciò che facevano era un imbroglio, un furto. Dio certamente non avrebbe accettato una simile offerta. La legge prevedeva un animale puro, senza difetti. La moribonda muoia, dice il profeta. Non macellatela in fretta per usarla in modo diverso. Li sta richiamando alla onestà, a essere chiari nei loro affari. Leggiamo i versetti 10 e 11 da Zaccaria, capitolo 11. Presi allora il mio bastone favore, lo spezzai, per annullare il patto che avevo stretto con tutti i popoli. Quello fu annullato in quel giorno, e le pecore più misere del gregge che mi osservavano conobbero che quella era la parola del Signore. Presi il mio bastone favore e lo spezzai. Ricordate che favore significa grazia, e Zaccaria sta dicendo che ha rotto quel bastone in pezzi. Questo sa significare che la grazia di Dio sarà ritirata. Vedete, quando Dio aveva messo il suo popolo nella terra promessa, ha promesso di benedirli, di proteggerli dai loro nemici. Dio stava usando grazia verso il rimanente ritornato. Al capitolo 10, versetto 6, Dio aveva detto, «Io rafforzerò la casa di Giuda, salverò la casa di Giuseppe, li ricondurrò perché ho pietà di loro. Saranno come se non li avessi mai scacciati, perché io sono il Signore, loro Dio, e li esaudirò». Dio avrebbe fatto questo per loro, non perché se lo meritassero o perché fossero obbedienti. Erano disubbidienti, ma Dio stava usando verso di loro misericordia. Comunque, sarebbe arrivato il momento in cui la sua misericordia si sarebbe esaurita. Non tanto sarebbe finita la misericordia, quanto sarebbe finito il tempo in cui esercitarla, e allora avrebbe sospeso il suo patto. Non avrebbe più trattato con loro sulla base della misericordia, non sarebbe più stato pieno di grazia per loro. Per annullare il patto che aveva stretto con tutti i popoli. Che cosa intende Dio quando dice che annullerà il suo patto? Non ci ha detto più volte che non infrangerà il suo patto? Dobbiamo capire la differenza tra un patto condizionato e uno incondizionato. Dio non infrange mai un patto incondizionato, ma un patto con una condizione dipende dalla risposta della parte umana. Il patto del versetto che abbiamo davanti è condizionato. La protezione promessa da Dio a Israele contro i nemici dipendeva dall'ubbidienza di Israele a Dio. Quando gli disubbidirono, lui tolse la sua protezione. È in questo senso che ha annullato, sospeso il suo patto. Abbiamo esempi di questo nel Nuovo Testamento. Quella di Giovanni 14, versetto 14. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. È una promessa condizionata. Tutti dobbiamo riconoscere che l'obbedienza a Lui è la prova che lo amiamo. E questa promessa è proprio per coloro che lo amano. Le pecore più misere del gregge che mi osservavano. Questa frase si riferisce a quel rimanente che obbedì a Dio, credette alla sua parola. Amico, amica, la cosa primaria, fondamentale per noi come credenti è di credere alla parola di Dio. Se non credi che la Bibbia è la parola di Dio, non sei pronto per crescere nella tua vita cristiana. Credere nella parola di Dio deve essere il primo passo. E Dio ti renderà fermo in quello che credi mentre studi la sua parola. Potrai cominciare con un po' di incertezza, pensare che molte cose della Bibbia siano difficili da capire, da credere. Molti hanno cominciato così, ma poi si raggiunge un punto in cui non solo si crede che la Bibbia sia la parola di Dio, lo si sa. Zaccaria sta dicendo che le pecore più misere del gregge, il rimanente del rimanente, credevano che il messaggio fosse la parola di Dio. Sarebbe arrivato tra le loro schiere qualcuno che sarebbe stato il Messia. E la maggior parte della nazione lo avrebbe rifiutato. Solo un piccolo rimanente lo avrebbe ricevuto a quel tempo. Per il loro rifiuto, la nazione sarebbe stata giudicata, dispersa in tutto il mondo. Ora notate il versetto 12 e il 13 di Zaccaria, capitolo 11. Io dissi loro, se vi sembra giusto, datemi il mio salario, se no lasciate stare. Ed essi mi pesarono il mio salario, 30 sicli d'argento. Il Signore mi disse, gettalo per il vasaio, questo magnifico prezzo con cui mi hanno valutato. Io presi 30 sicli d'argento e li gettai nella casa del Signore per il vasaio. Questa è una profezia notevole che è stata adempiuta letteralmente. Notate il resoconto di Matteo capitolo 26, versetti 14 e 15. Allora uno dei 12 che si chiamava Giuda Iscariota andò dai capi sacerdoti e disse loro, «Che cosa siete disposti a darmi se io ve lo consegno?» Ed essi gli fissarono 30 sicli d'argento. Questo è esattamente il prezzo menzionato da Zaccaria. È interessante che i capi sacerdoti non volessero pagare molto. In Matteo 27, al versetto 9 e 10, vediamo qualcos'altro di interessante. Allora si adempì quello che era stato detto dal profeta Geremia, e presero i 30 sicli d'argento. Il prezzo di colui che era stato venduto, come era stato valutato dai figli di Israele, e li diedero per il campo del vasaio, come me l'aveva ordinato il Signore. Si allude a questa profezia in Geremia 18, nei primi 4 versetti, che evidentemente cita Zaccaria, qui, nei versetti 12 e 13. È accreditata a Geremia, semplicemente perché ai tempi di Gesù, Geremia era il primo dei profeti, e quella sezione era identificata col nome di primo libro. Questo magnifico prezzo è anche tradotto prezzo signorile con cui mi hanno valutato. 30 pezzi d'argento, figurati. Hanno pagato molto poco per Gesù. Non erano disposti a pagare un alto prezzo di riscatto, qualche migliaia di euro per avere Gesù consegnato nelle loro mani. No, davano solo 30 pezzi d'argento, economico. Cosa fece Giuda con questi 30 pezzi d'argento? Presi 30 sicli d'argento, li gettai nella casa del Signore per il vasaio. C'è disaccordo riguardo al significato di questa frase. Alcuni pensano che gettai al vasaio dovrebbe essere tradotto gettai al tesoro. Giuda andò nel tempio e lì gettò il denaro, ma troviamo in Matteo 27, nei versetti 6 e 7. I capi dei sacerdoti, presi quei sicli, dissero, «Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché sono prezzo di sangue». E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio perché servisse per la sepoltura degli stranieri. Zaccaria aveva detto, «Io presi 30 sicli d'argento e li gettai nella casa del Signore». Non fu un incidente. Questo è veramente notevole. Cos'è il campo del vasaio? Era una proprietà che apparteneva a lui. Quando stava lavorando la creta cercando di fare un vaso, ma la creta cedeva sotto le sue mani, non si piegava come avrebbe dovuto, si rompeva, il vasaio buttava tutto in quel campo. Era una specie di discarica per lui. La creta che non si lasciava modellare veniva scartata come inutile. Nella profezia di Geremia, Dio si paragona a un vasaio. Dio mette la creta, l'umanità, sulla ruota, cerca di produrre il vaso che ha in mente, ma la creta gli deve cedere. La creta che non cede, che non si lascia modellare, viene gettata nel campo. Viene scartata come inutile, non la si può usare. Questo è il fallimento dell'uomo. È interessante che il prezzo per Gesù fu di 30 pezzi d'argento e che i sacerdoti presero le monete. Furono molto scrupolosi nel non usare il prezzo del sangue per scopi religiosi e comprarono il campo del vasaio come cimitero per gli stranieri, i poveri. Ma torniamo all'applicazione spirituale. Amica, amico, il Signore Gesù ha lavorato nel campo del vasaio per molto, molto tempo. Lo ha comprato, ma non per 30 sicli d'argento. Ha pagato un prezzo pieno, più alto di qualsiasi prezzo in oro e argento. Il suo sangue prezioso. Ha pagato il prezzo così da poter comprare questo vecchio mondo in cui viviamo, un mondo pieno delle vite spezzate dell'umanità, spezzate moralmente, fisicamente, mentalmente, spiritualmente. Il grande vasaio, il Signore Gesù, prende la creta che è stata buttata via, la lavora, la trasforma in un vaso per uso onorevole, e noi siamo la creta, lui è il vasaio. E anche in questi giorni in cui viene rifiutato, sta lavorando nel campo del vasaio. Qual è la tua posizione? Sei stato utilizzato da Gesù? Ti sei lasciato modellare da Lui? O sei ancora lì, rotto e inutilizzato? E voglio lasciarti proprio con queste riflessioni sul cuore. Ti ringrazio per l'attenzione. Intanto, ci sentiamo nella prossima settimana, quando avremo ancora modo di approfondire questi concetti. A lunedì, allora. Ciao.